Quindi tutto il cristianesimo in realtà si basa sulla storicità della morte e della resurrezione di Cristo. Ed infatti è proprio questo fatto, la resurrezione, che differenzia il cristianesimo da tutte le altre forme di religione, dove, sebbene ci siano stati dei grandi profeti a detta di chi li ha seguiti, questi profeti, questi grandi uomini, questi maestri, così come molti sostengono, in realtà non sono resuscitati. Quello che differenzia il cristianesimo da tutti gli altri sistemi religiosi è la resurrezione del principale esponente, cioè di Gesù. E vogliamo subito leggere qualche verso nella scrittura per capire come la resurrezione dei morti abbia un valore sostanziale per il messaggio cristiano. Ed è una ecco perché è una dottrina del principio, una dottrina del fondamento. E leggeremo quest'oggi parecchi versetti di una lettera che è quella di Paolo ai Corinzi, e in particolare il capitolo 15 sarà oggetto della nostra riflessione. A puntate, a pezzettini, vedremo quasi tutto questo capitolo. E allora cominciamo a leggerlo dal verso 11, Prima Corinzi, capitolo 15, verso 11. Questo capitolo lo possiamo tenere perché lo useremo parecchio questa sera. Allora, così esordisce l'apostolo Paolo: sia dunque io o siano loro, così noi predichiamo e così voi avete creduto. E qui subito notiamo il solito collegamento tra la fede e la predicazione. Diciamo che la fede viene dall'ascolto della parola di Dio. È un'esperienza comune, voglio fare una brevissima parentesi, quella che tante volte si svolge nel mio contatto con le altre persone, e tante volte incontro delle persone, per esempio, che sostengono di non è possibile che loro abbiano peccato, non è possibile che loro hanno bisogno di salvezza perché in fondo sono buone. Ecco, questo è una cosa molto corrente nell'accezione comune, ecco, della media. E in realtà tante volte a me quasi quasi mi dispiace andare a dire che non è così, mi dispiace andare a parlare della parola di Dio che dice invece che tutti hanno peccato, che tutti hanno fallito, che non c'è un giusto neppure uno. E all'inizio quando lo dico quasi quasi mi sembra di dispiacere, ecco, perché poi c'è un collegamento anche alla guarigione interiore, ecco perché magari lo dico all'inizio di una seduta, di una terapia, ma la cosa strana è questa, che nel momento in cui io lo dico, in realtà lo Spirito Santo testimonia questo, e nella maggioranza dei casi poi le persone effettivamente arrivano a questa consapevolezza. Quindi la fede viene dall'udire la parola di Dio. Nel caso io dicessi, sì è vero, tu sei una persona buona, in fondo non hai bisogno di Gesù, insomma Dio poteva anche non mandarlo Gesù per te, perché tu sei buona, sei morale, sei etica, come a dire, non hai bisogno di un cuore nuovo. In realtà quando predichiamo la parola, questo genera fede, questo dà un contatto particolare. Così l'apostolo Paolo predicava e così le persone credevano. Verso 12. Ora, se si predica che Cristo è stato resuscitato dai morti, come mai alcuni tra di voi dicono che non c'è resurrezione dei morti? I sadducei del primo secolo. Sapete che i sadducei al tempo di Gesù discutevano sempre coi farisei perché non erano convinti che esistesse una resurrezione ed erano sempre a litigare di questa questione teologica con i farisei. E allora qui l'apostolo Paolo dice: come mai alcuni di voi dicono che non c'è resurrezione dei morti? Ma se non vi è, verso 13, resurrezione dei morti, neppure Cristo è stato resuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato, vana dunque è la nostra predicazione e vana pure è la vostra fede. Quindi se non c'è questa certezza, se non c'è questa sicurezza, stiamo perdendo il nostro tempo, è inutile che predichiamo noi, è inutile la vostra fede, non serve a niente. Se Cristo non è risuscitato, non ha significato tutto il messaggio cristiano. E al verso 15 dice: noi siamo anche trovati falsi testimoni di Dio, poiché abbiamo testimoniato di Dio che Egli ha resuscitato il Cristo, il quale invece non è così, non è stato resuscitato, se è vero che i morti non risuscitano. Quindi come fate a dire che i morti non risuscitano se Cristo è proprio il primo esempio di qualcuno che risuscita, è il primogenito risuscitato di tanti che risusciteranno con Lui, insieme a Lui? Difatti, continua l'Apostolo Paolo in questa dissertazione, se i morti non resuscitano, neppure Cristo è stato resuscitato. E se Cristo non è stato resuscitato, ripete, ribadisce, vana è la vostra fede. Voi siete ancora nei vostri peccati. Se Cristo non è resuscitato, siete messi male. Vuol dire che non avete ricevuto questo dono di Dio, questa giustizia, questa salvezza, la redenzione, non avete ricevuto il perdono dei peccati e quindi siete messi male. Se Cristo non è risuscitato, la vostra fede poggia su niente. Anche quelli che sono morti in Cristo sono dunque periti. E poi aggiunge qualcosa che ci fa riflettere e che vorrei che sottolineassimo questa sera insieme. Capitolo 15, stiamo parlando verso 19. Se abbiamo sperato in Cristo per questa vita soltanto, noi siamo i più miseri di tutti, fra tutti gli uomini. Attenzione, il messaggio cristiano ha una grande valenza, non soltanto perché Dio ci dà una nuova dimensione di vita in questa terra, quindi ci dà una vita eterna che inizia in questa terra, ma ha una valenza grandissima in quanto inserito in un'economia eterna, in una dimensione dove quello che noi realizziamo, quello che noi possiamo sperimentare, ha una valenza eterna, va al di là, non si ferma. Cioè sperare in Cristo solamente per il beneficio che tu puoi ottenere in questa vita, quindi quale potrebbe essere la guarigione, anche la salvezza, ma la salvezza è qualcosa che si estende, in realtà ci colloca tra i più miseri, perché evidentemente quello che Dio ha preparato solamente in parte lo possiamo scoprire in questa vita. Quindi credere in Cristo solo per i benefici di questa vita è molto riduttivo, ci sottolinea l'Apostolo Paolo. E lo stesso Apostolo continua affermando l'importanza della resurrezione, soprattutto visto il fatto, che abbiamo spesso sottolineato, che l'essere cristiani nelle chiese primitive comportava spesso la morte. Quindi, nel momento in cui qualcuno si convertiva, potrebbe dire che in qualche modo non ci guadagnava che la morte. Se quindi avesse dovuto fare un bilancio semplicemente umano della convenienza di essere cristiano, certamente avrebbe detto che non aveva nessun significato, nessun valore, era tutta una perdita. In Prima Corinzi, sempre al capitolo 15, verso 30, troviamo questa riflessione. E l'Apostolo Paolo dice: perché anche noi siamo ogni momento in pericolo? Ogni giorno sono esposto alla morte. Sì, fratelli, com'è vero che siete il mio vanto in Cristo Gesù nostro Signore. Se soltanto per fini umani ho lottato le belve ad Efeso, che utile ne ho? E quando dice ho lottato le belve a Efeso, sta parlando chiaramente di una situazione di persecuzione, sta parlando di una situazione in cui realmente non gli veniva niente dal punto di vista umano nel sopportare la persecuzione, nel sopportare i tormenti, le prove, le difficoltà, le afflizioni, tutto quello che l'essere cristiano gli comportava, quantizzato come fini umani, niente. Cioè, come si poteva chiamare? Masochismo, cioè autodistruzione. Ma sei un pazzo, Paolo, te la passavi molto meglio quando eri fariseo, quando non eri cristiano, quando non eri convertito te la passavi molto meglio, eri tu che ammazzavi gli altri. Ora invece sei diventato cristiano e vivi una situazione dove ogni giorno sei esposto alla morte, sei in pericolo, e quindi se la valutiamo, dice Paolo, solamente dal punto di vista umano, ma che utile ne ho io? E infatti poi continua con una frase molto riassuntiva, dice: se i morti non risuscitano, fratelli, mangiamo e beviamo perché domani morremo. Come dire, se non c'è una dimensione al di là, allora viviamo semplicemente per mangiare e bere. Poi dice: mangiamo e beviamo, in realtà sono delle cose normali per la sopravvivenza, però, come dire, freghiamocene, viviamo in qualunque modo, lasciamoci andare, viviamo istintualmente, viviamo solamente i desideri della carne, viviamo tutto quello che ci viene, perché tanto alla fine il capolinea è la morte, quindi alla fine è tu che vivi in un modo, l'altro che vive in un modo, l'altro che vive in un altro modo, arrivate sempre allo stesso capolinea, quindi che senso ha vivere in un modo più che in un altro? La resurrezione di Cristo ci conferma la vita eterna che è iniziata alla conversione e che va al di là della vita fisica. Un bellissimo verso in Prima Pietro, capitolo 1, verso 3. Il fatto che Gesù quindi è resuscitato ci conferma, ci attesta, ci rassicura, ci fa capire che Lui è il primo ad essere stato resuscitato, ma proprio perché questo poi potrà avvenire per tutti quelli che sono Suoi seguaci, Suoi discepoli. Prima Pietro, capitolo 1, verso 3, dice così: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che nella sua grande misericordia ci ha fatti rinascere ad una speranza viva mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti. Vedete, collegata la resurrezione di Gesù Cristo dai morti alla speranza viva alla quale siamo stati inoltrati, siamo stati indirizzati da Dio. E tutto questo, verso 4, per una eredità incorruttibile, senza macchia, è inalterabile. Essa, eredità, è conservata in cielo per voi. Quindi guardate che grande, veramente, immagine. Sebbene la resurrezione di Cristo ci ha dato ora la vita eterna, ora in realtà quello che sperimentiamo è una piccola parte di tutta l'eredità. Quindi, in qualche modo, l'Apostolo Pietro in questo caso dice: guardate, c'è un'eredità incorruttibile, senza macchia, inalterabile, conservata in cielo per voi. E quindi c'è una continuità tra la vita che viviamo in Cristo ora e l'eternità, e la vita che viviamo nella dimensione eterna. C'è un crescendo di scoperte, c'è un crescendo di libertà, di amore, di santità che possiamo scoprire e gradualmente raggiungere. La resurrezione anche dei corpi, come vedremo in seguito, precederà il giudizio. Leggiamo un versetto in Giovanni, capitolo 5, verso 28, perché scopriremo che la resurrezione è una resurrezione che riguarda tutto l'essere, non riguarda solamente lo spirito e l'anima. Abbiamo detto che l'uomo è un essere trinitario, spirito, anima e corpo, ma la resurrezione riguarda anche il corpo fisico. Quindi Giovanni 5,28: non vi meravigliate di questo, qui Gesù esprime con chiarezza, perché l'ora viene in cui tutti quelli che sono nelle tombe udranno la sua voce e ne verranno fuori. Quelli che hanno operato bene in resurrezione di vita, quelli che hanno operato male in risurrezione di giudizio. Ritornando un attimo al concetto dell'eternità, ricordiamo che l'uomo, a differenza degli animali, ha ricevuto questa vocazione dell'eternità, questa chiamata all'eternità. Cioè, nel senso che qualcuno di noi, anche per quanto possa essere affezionato al suo cane, al suo gatto, cioè non lo incontrerà in eterno, anche se tante volte abbiamo un legame più forte con gli animali. Cioè, gli animali non hanno una natura spirituale, hanno un'anima, cioè, ma non hanno uno spirito, quindi in qualche modo fanno parte semplicemente di una dispensazione, fanno parte di una parte della dispensazione, ma non ci saranno dei santi cani o dei o altri tipi di animali, perché l'uomo è stato creato a immagine di Dio, nel senso di avere anche una natura spirituale, quindi di essere stato predisposto per l'eternità. Quindi l'uomo ha questa vocazione dell'eternità, ha questa chiamata all'eternità, essendo stato creato a immagine di Dio. Infatti anche in Ecclesiaste cogliamo questa realtà, quando è scritto in Ecclesiaste 3, capitolo 3, verso 11, dice: Dio ha fatto ogni cosa bella a suo tempo, egli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. E infatti questa è una cosa incredibile. Per quanto noi tante volte viviamo nel precario, nel materiale, in tutto che cambia, tutto che scorre, nulla permane, nel nostro di dentro c'è un desiderio di assoluto, c'è un desiderio di eterno, che Dio stesso ha messo. Anche quando ancora siamo peccatori, abbiamo una ricerca dell'assoluto, abbiamo una ricerca dell'eterno, c'è qualcosa in noi che ci dice che non è possibile che siamo delle presenze casuali e momentanee, degli errori, delle persone che si affacciano un attimo nella vita e poi scompaiono nel nulla. Certamente tutto questo, poi il senso dell'eternità è stato reso in maniera diversa col ricordo che si ha delle persone, con quelle produzioni artistiche che ci fanno ricordare le persone, cioè è stato compensato in tante altre maniere, però è un pensiero insito nella natura umana, quello dell'eternità. Perché è Dio che l'ha messo, dice la Scrittura, e gli ha perfino messo nei loro cuori il pensiero dell'eternità. Sebbene l'uomo, continua il verso 11, non possa comprendere dal principio alla fine l'opera che Dio ha fatta. E questo è vero. Cioè, quindi c'è questo pensiero, sebbene ragionandoci, riflettendoci, mettendoci di fronte anche allo stesso concetto dell'eternità, io credo che la nostra mente va in tilt, già anche quando ci mettiamo di fronte al concetto dell'infinito, cominciamo a pensare alle varie galassie, ai vari sistemi solari, e poi diciamo, ma dopo cosa c'è? C'è sempre qualche altra cosa, quindi no, sono concetti dove la nostra mente non riesce a spaziare più, anche se si lancia nello spazio, però in realtà questo senso dell'eternità, riconosciamo che Dio lo ha messo, lo ha posto in ogni uomo. Prima della caduta dell'uomo, infatti, non esistevano i concetti di mortalità e di immortalità. E questo perché? Perché l'uomo era stato creato eterno. Aveva ricevuto l'immagine di un Dio eterno, l'uomo era programmato all'inizio, secondo il progetto di Dio, per l'eternità. Quindi non c'era il senso della morte, non c'era il senso del peccato, e dopo la caduta, invece, sappiamo tutti, non è la lezione di oggi, però lo abbiamo anche considerato altre volte, il peccato subentrato produsse la morte, prima spirituale di Adamo e poi anche fisica, anche se all'inizio gli anni che visse furono molto di più, sembra che Adamo fosse vissuto circa 930 anni, quindi ancora l'essere stato eterno gli ha fatto rimanere un po' più di questa eternità. Pensate se qualcuno di voi dovesse vivere 930 anni, mamma mia, già qualche volta ci sembra che la vita è troppo lunga così, quando la viviamo veramente non in maniera così evasiva o demenziale, quando la viviamo pienamente coscienti già ci sembra abbastanza difficile e lunga, così come è congegnata. 930 anni furono il tempo di Adamo. In Prima Corinzi 15:21, ritorniamo al nostro caro capitolo 15, ritroviamo infatti questo concetto, dice l'apostolo Paolo: infatti, poiché per mezzo di un uomo, si riferisce ad Adamo, è venuta la morte, così anche per mezzo di un uomo, e si riferisce a Gesù, è venuta la risurrezione dei morti. Verso 22, poiché come tutti muoiono in Adamo, così anche in Cristo saranno tutti vivificati, cioè una vita eterna, una vita interminabile. Con la seconda venuta di Cristo, i corpi dei credenti diventeranno immortali. E questo è realmente un grandissimo dono in cui l'ultimo nemico, la morte, sarà sconfitto. Mentre in atto noi cristiani non moriamo più dal punto di vista di spirito e di anima, ma il nostro corpo è soggetto alla legge dell'entropia, quindi si va disfacendo di giorno in giorno fino a invecchiare, fino a morire, fino a decomporsi, però un principio che noi non possiamo capire rimarrà in un modo tale che quando avverrà il ritorno di Gesù, questo principio ricomporrà un corpo, che vedremo ora in breve che caratteristiche avrà, un corpo che in qualche modo riproduce le nostre fattezze, non nel senso fisico, ma è scritto che riconosceremo i profeti, riconosceremo gli altri, riconosceremo, quindi evidentemente questo corpo avrà anche una fattezza, come d'altronde quello di Gesù resuscitato, che vedremo, è un po' il tipo, il prototipo, mi piace usare questa parola, di quello che poi saranno i nostri corpi nuovi. Lui chiaramente fa sempre il primo passo, il prototipo in tutte cose, Gesù. Come Adamo è stato prototipo di morte, Gesù è stato prototipo di vita e di libertà. Quindi con la seconda venuta di Cristo, dicevo, i corpi dei credenti diverranno immortali in maniera tale che la redenzione sia completa, spirito, anima e corpo. Quindi non redenzione dal corpo, questo è un concetto un poco strano, orientale, come se il corpo deve essere qualcosa da distruggere, no, ma è redenzione del corpo, quindi non essere liberati dal corpo, ma essere forniti di un corpo spirituale della serie di quello che Gesù ha ricevuto dopo la sua resurrezione. Naturalmente devo andare veloce, sono concetti che andrebbero approfonditi, però è un corso di fondamento, quindi capite bene, ci fermiamo, tocchiamo, toccate e fughe. Se ci riflettiamo, attenti, un momento, comprendiamo che anche in Gesù il nostro peccato produsse la morte. Cioè, come a dire, Gesù morì in quanto partecipe del nostro peccato, perché se no non poteva essere distrutto, non poteva morire, non poteva, e infatti è scritto in capitolo 10 di Giovanni, verso 17, Gesù dice: per questo mi ama il Padre, perché io depongo la mia vita per riprenderla poi, nessuno me la toglie, ma io la depongo da me. E questo è il concetto veramente dell'amore grande. Nessuno poteva costringere quello che teneva Gesù sulla croce. Non erano i chiodi, qualcuno dice, ma erano i nostri peccati, era l'amore eterno che aveva per noi, per te e per me, che lo ha tenuto lì. Lo ha fatto diventare capro espiatorio, gli ha fatto subire la conseguenza del peccato che era la morte, perché sennò sarebbe stato immortale, Dio non poteva morire, ma come uomo, come rappresentante, come nuovo Adamo, sperimentò la morte proprio caricato del nostro fardello, del nostro peccato. Quindi Gesù in qualche modo, come secondo Adamo, aveva un corpo immortale, ma lo rese mortale accettando il peccato tuo e mio, deponendo la sua vita volontariamente, perché sennò nessuno certamente lo avrebbe potuto uccidere. Quando poi Gesù resuscitò dalla morte, gli fu infatti restituita l'immortalità del corpo, e con il nuovo corpo, con questo corpo nuovo, ascese al cielo. Nuovo corpo, ho scritto qui, prototipo di quello che noi riceveremo alla resurrezione. Infatti noi aspettiamo, insieme alla resurrezione, la redenzione del nostro corpo. Ne abbiamo parlato quando parlavamo di quelle cose che non possiamo credere ma dobbiamo sperare, perché la resurrezione è ancora qualcosa che deve avvenire, quindi la redenzione del nostro corpo non è qualcosa che possiamo credere e ricevere ora, è qualcosa che aspettiamo con pazienza, è una speranza, ma è qualcosa che si realizzerà al momento opportuno. E infatti rileggiamo questo verso che ce ne parla, che abbiamo letto quando abbiamo fatto lo studio sulla fede, se ricordate, in Romani 8:22, dice: sappiamo infatti che fino ad ora tutta la creazione geme ed è in travaglio. Non solo essa, ma anche noi che abbiamo le primizie dello Spirito, gemiamo dentro di noi aspettando l'adozione, la redenzione del nostro corpo. Cioè, ci rendiamo conto che il nostro corpo ancora non può beneficiare del progetto totale della salvezza, salvati nello Spirito, salvati, rinnovati nella mente, ma il nostro corpo, fino a che siamo qui, non beneficia di questo, e quindi soffriamo in qualche modo, in questa tenda, dirà l'Apostolo, gemiamo desiderando di essere rivestiti di qualche cosa di nuovo fisicamente, mentre infatti il nostro corpo va invecchiando, noi invece desideriamo un corpo nuovo e aspettiamo questo corpo con speranza, sapendo certamente che Gesù ce lo fornirà. Il corpo di Gesù è un modello, dicevo, di come sarà il nostro corpo futuro. Noi certo non possiamo comprendere bene, ma il concetto generale è che la materia corporea diventerà incorruttibile e immortale. Cioè, il corruttibile diventerà incorruttibile, il materiale diventerà spirituale, e infatti questo è molto espresso bene, non possiamo approfondire, ma me lo leggo velocemente, sempre nel capitolo 15, che poi vi consiglio di leggere attentamente a casa, così magari dedicandoci un'oretta, perché anche se sono, non so quanti versi, 50, 52 versi, va letto con attenzione. Al capitolo 15, verso 42, dice così: così è pure della resurrezione dei morti, il corpo è seminato corruttibile e risuscita incorruttibile, è seminato ignobile e risuscita glorioso, è seminato debole e risuscita potente, è seminato corpo naturale e risuscita corpo spirituale. Quindi da questo, già senza approfondire, anche se scenderemo in qualche dettaglio, cogliamo quattro almeno differenze. Il corpo nostro com'è? Corruttibile, ignobile nel senso non, ma nel senso che in qualche modo è destinato a decomporsi e quindi a non avere, a non mantenere quella presentabilità, ecco, cioè poi siamo carne che puzza, se poi manca la vita, il nostro corpo veramente non è molto piacevole da vedere, anzi poi si decompone e finisce. Poi debole e naturale. E invece il corpo nuovo è incorruttibile, glorioso, potente, spirituale. Quello che è mortale quindi sarà assorbito dalla vita, cioè dallo spirito. Infatti in Seconda Corinzi ora invece leggiamo, capitolo 5, verso 2, Paolo dice: perciò in questa tenda gemiamo. In questa tenda dove c'è l'artrosi, in questa tenda dove ogni tanto non possiamo muoverci bene, perde colpi, un po' di colite, un po' di disturbi vari, cioè tante situazioni, in questo corpo, in questa tenda, noi gemiamo desiderando intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste. Quindi, seppure il nostro corpo è tempio dello Spirito Santo, è un tempio un poco deperibile, un poco, diciamo, corruttibile. Quindi noi desideriamo lo Spirito Santo, questo sì, ma desideriamo un nuovo tempio. Almeno, io lo desidero un nuovo tempio, non so se tu lo desideri. Alleluia. Quindi desideriamo intensamente di essere rivestiti della nostra abitazione celeste, seppur saremo trovati vestiti e non nudi. poiché noi che siamo in questa tenda, verso 4, gemiamo oppressi e perciò desideriamo non già di essere spogliati, ma di essere rivestiti affinché ciò che è mortale sia assorbito dalla vita. Quindi la nostra materialità, la nostra fisicità venga assorbita dallo spirituale. Noi lo desideriamo perché questo corpo è pesante, questo corpo ci condiziona, questo corpo tante volte ci spinge in direzioni, cioè per la legge di gravità, terra-terra, questo corpo si oppone a noi con le spinte della carne, e penso che le avete sperimentate, le sperimentate, fino a che avremo questo corpo ci sarà un bel problema da gestire, lo dobbiamo pulire, lavare, insomma un sacco di... eccetera, eccetera. Poi ci sono quelli che passano tutta la vita a seguire il corpo, non è questa neanche una cosa buona. E allora, non possiamo approfondire certamente, ma accenniamo al fatto che questo cambiamento radicale verrà certamente sperimentato da tutti i credenti e che alcuni non gusteranno neanche la morte fisica, secondo quello che è scritto nella parola di Dio. Cioè, al ritorno di Gesù, al momento del rapimento, viene definito da altri, quelli che si trovano in vita saranno trasformati direttamente, quindi avranno questa situazione incredibile di non gustare la morte, ma di essere direttamente trasformati da corpo materiale a corpo spirituale. Leggiamolo assieme. In Prima Corinzi, leggiamo due versi al riguardo, tanto proprio per dare uno spunto di riflessione. Prima Corinzi, sempre capitolo 15, verso 51. Ecco, dice l'apostolo Paolo, io vi dico un mistero, non tutti morremo, ma tutti saremo trasformati. Tutti saremo trasformati in un momento, in un batter d'occhio, al suono dell'ultima tromba, perché la tromba squillerà e i morti risusciteranno incorruttibili e noi saremo trasformati. Infatti, nella scrittura, sia in questa che in quella che leggeremo subito dopo, vediamo che prima risuscitano incorruttibili quelli che sono nelle tombe, i morti, e poi invece quelli che sono viventi nel momento del rapimento vengono rapiti, vengono trasformati, vengono forniti di questo corpo nuovo, meraviglioso. Infatti, continua al verso 53, bisogna che questo corruttibile rivesta incorruttibilità e che questo mortale rivesta immortalità. Quando poi, e qui veramente l'apoteosi della redenzione, quando poi questo corruttibile avrà rivestito incorruttibilità e questo mortale avrà rivestito immortalità, allora finalmente, dico io, questo non c'è scritto, sarà adempiuta la parola che è scritta, la morte è stata sommersa nella vittoria. O morte, dov'è la tua vittoria? Dov'è il tuo dardo? Quindi finalmente questa conseguenza tremenda del fatto di ammalarsi e di morire finirà. E questo è un miracolo grandissimo ed è al centro della fede del cristiano, perché non stiamo, ripeto, vivendo solamente per questa vita, questo è importante, ma c'è una prospettiva eterna che ci apre la parola di Dio e che è importante nella misura in cui cominciamo a vedere che le promesse, ecco, io tante volte avevo difficoltà a pensare e a immaginare la vita eterna, che dopo potesse esserci qualcosa, però nella misura in cui già ho cominciato a vivere le prime promesse e a vedere che funzionavano, allora la fede ha cominciato a vedere che quello che era scritto in realtà si realizzava, quello che Gesù aveva promesso nel momento in cui ponevo fede veramente avveniva come un miracolo. Allora questo piano piano mi ha portato sempre di più a credere anche nelle promesse che mi sembravano più inverosimili, come quella della vita al di là della morte, come quella di tutto quello che riguarda le promesse che Dio ha fatto. Ecco, quindi, e questo è un incoraggiamento per ognuno di voi, man mano realizzerete le promesse più semplici e vedrete che quello che è scritto in realtà si può realizzare nella nostra vita miracolosamente, questo vi farà acquistare sempre più fede in quello che è stato scritto, in quello che la parola di Dio ha espresso in maniera chiara. A proposito di questo, infatti un altro versetto, in Prima Tessalonicesi, capitolo 4, 13, e questo è il versetto che spesso si legge, almeno mi ricordo quando ci sono dei funerali, in qualunque chiesa si prende questo versetto, che quello è un momento, ma sapete che i funerali sono un momento estremamente importante e che potrebbero essere veramente dei momenti di grande comunicazione spirituale, cioè se uno, perché in qualche modo è come se ci si trovasse di fronte alla vanità, alla vacuità, al fatto che qualunque persona, qualunque ceto sociale, qualunque ruolo ha avuto nella vita, qualunque soldi cioè in quel momento è arrivata a capolinea, e lì veramente è un momento di riflessione, come a dire, ma è questo il capolinea? È questo per cui stiamo lottando, affaticando, ci stiamo lottando, facendo un sacco di cose per alla fine arrivare lì, in una bara di 2 metri per non so quanto, infossati sottoterra? È questo. È un momento di grande riflessione. Infatti è un momento dove spesso Dio riesce a parlare ai cuori delle persone. Dicevo, Prima Tessalonicesi 4,13, fratelli, dice l'Apostolo Paolo, non vogliamo che siate nell'ignoranza riguardo a quelli che dormono. E non sta parlando ai dormiglioni o a quelli che non stanno. Cosa? Sì. Affinché non siate tristi come gli altri che non hanno speranza. Infatti, se crediamo, e qui è sempre la base, se crediamo che Gesù morì e risuscitò, crediamo pure che Dio, per mezzo di Gesù, ricondurrà con Lui quelli che si sono addormentati. Poiché questo vi diciamo mediante la parola del Signore, che noi viventi, i quali saremo rimasti fino alla venuta del Signore, non precederemo quelli che si sono addormentati. Ecco quel concetto che vi ho detto poco fa. Prima quelli che si sono addormentati, prima risusciteranno i morti in Cristo e poi quelli presenti al rapimento. Vi consiglio di leggere quel libro bellissimo per chi non l'ha letto sul rapimento. C'è pure un film molto bello. Gli esclusi, mi pare si chiama, sì. Quindi noi non precederemo quelli che si sono addormentati. Perché il Signore stesso, verso 16, con un ordine, con voce di arcangelo e con la tromba di Dio, scenderà dal cielo e prima, ecco, ancora vedete questa progressività diversa, prima risusciteranno i morti in Cristo, cioè tutti quelli che sono morti prima della venuta di Cristo, poi noi viventi, che saremo rimasti, verremo rapiti insieme con loro sulle nuvole, a incontrare il Signore nell'aria, e così saremo sempre con il Signore. Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole. Ecco, questo è un messaggio forte del cuore di Paolo, come a dire, guardate che realmente c'è un progetto che non riguarda soltanto questa vita, ritornando al concetto che ho espresso poco fa, perché per alcuni cristiani, quelli del primo secolo, essere cristiani corrispondeva a essere martirizzati, quindi appena diventavano cristiani erano subito pronti per il martirio. Quindi se non ci fosse stata la speranza, la certezza, la fiducia nella resurrezione, avrebbero pensato che incontrare Cristo significava perdere la loro vita. E andiamo verso la conclusione, casomai poi un piccolo spazio di domande. Concludiamo quindi descrivendo brevemente 7 aspetti, ho messo qui, gloriosi del corpo resuscitato, cioè di questo corpo nuovo di cui il corpo di Gesù resuscitato è prototipo. Infatti se ricordate quando Gesù è resuscitato, in qualche modo intanto era visibile, e quindi non era un fantasma, non era, poi era in qualche modo liberato finalmente dalla dimensione spazio-temporale, infatti passò, dice la scrittura, attraverso, entrò a porte chiuse, passò attraverso, quindi aveva una consistenza atomica di tipo diverso di quella struttura fisica. Provate a passare attraverso un muro e vi renderete conto che il vostro corpo ancora è, ecco, ha mangiato con i suoi discepoli, quindi in qualche modo delle funzioni apparentemente. Quindi il corpo non viene annullato dal messaggio cristiano, ma viene reso un corpo spirituale, con caratteristiche che descriviamo brevemente in conclusione. Una di queste caratteristiche, la prima, è la spiritualità, cioè in che senso? Il nostro corpo è oggi un corpo principalmente governato dall'anima. E a proposito di questo, però, il miracolo è che la nostra anima venga progressivamente, la nostra psiche venga progressivamente rinnovata, per cui il nostro stesso corpo, man mano che cresciamo spiritualmente, secondo il progetto di Dio, dovrebbe diventare uno strumento di pace, di giustizia. Quindi dovremmo usare le mani per cose belle, non per, dovremmo usare la bocca non per colpire, ferire. Ecco, quindi tutta la nostra fisicità, controllata dalla nostra mente, in qualche modo Dio vuole controllare la nostra mente, e in una certa percentuale quindi noi vivremo anche un corpo guidato da una mente rinnovata, quindi un corpo che diventa uno strumento di pace, di giustizia, che non diventa uno strumento di violenza, uno strumento di conflitto, uno strumento di altre cose, ma uno strumento di libertà. Però in ogni caso, fino a che saremo su questa terra, ci sarà sempre questa fisicità a bloccarci, e quindi leggevamo poco fa, aspettiamo un corpo nuovo, e questo corpo nuovo sarà sottratto al dominio dell'anima, ma completamente docile alla guida dello spirito, quindi non più un corpo animale, cioè quindi la cui anima più o meno cambiata deve dettare la guida, deve creare le motivazioni e poi il corpo esegue, ma guidato in una maniera nuova dallo spirito, quindi realmente guidato nella migliore delle maniere. Un'altra caratteristica che ne viene da sé, la seconda, è la docilità. Il corpo attuale è un ostacolo che ci impone tante volte dei limiti e delle restrizioni. E soprattutto mi riferisco alle spinte della carne. Oggi parlavo con qualcuno, dicevo, citando quel versetto di Paolo ai Galati, quando dice camminate per lo spirito e non adempirete i desideri della carne, che il miracolo sta proprio in questo, non nel non sentire le spinte della carne, perché se voi volete non sentire le spinte della carne, ci sono due soluzioni, o morite, cioè quindi a questo punto, o vivete una rimozione, una repressione tale, come alcune persone che conosco, che sono riuscite a camuffare totalmente tutte le loro spinte negative, e sono un problema, perché sembra che non hanno problemi. Io mi spavento più di queste persone che non hanno problemi, perché in realtà la tentazione è un aspetto costante, è un aspetto comune. Se sei una persona con un corpo, hai normalmente una tentazione, quindi non è possibile che non sia tentato. E quando dico tentato, sto dicendo tentato dal male, tentato dalle situazioni assurde, tentato di aggredire gli altri, tentato da varie sporcizie da cui siamo bombardati ogni giorno. E il miracolo progressivo che Dio vuole farci vivere non è non essere tentati, ma non essere costretti a elaborare tutto un modo di essere che è basato sulla tentazione. Quindi, camminando però per lo spirito, non adempirete, quindi non sentirete i desideri della carne, ma li continuerete a sentire, ma il miracolo sarà, man mano che crescerete spiritualmente, scoprirete la presenza di Cristo nella vostra vita, di non essere costretti a soddisfare quelle spinte. Per esempio, tante volte uno ha una spinta di amarezza, dice: ma mi devo amareggiare per forza, ma mi devo vendicare per forza, ma mi devo... Quindi la tentazione corrisponde poi a tutta una, come vorrei dire, a un comportamento motivato poi a ottenere il fine, l'adempimento di quello che è la spinta negativa che si è innescata in te. Il miracolo invece è sentire la spinta, magari anche arrabbiarsi, però poi non essere costretti. Sollievo, non ci sarà più la tentazione, quindi non ci sarà neanche combattimento, non ci sarà neanche possibilità di sbagliare, mentre per ora abbiamo tutte queste opzioni nella nostra vita. Possiamo cadere, ci possiamo fare male, possiamo fare male agli altri, possiamo poi magari dopo che li abbiamo fatti cadere rialzarli e poi li buttiamo di nuovo a terra. Insomma, tante volte è un poco, prima di imparare a camminare ce ne vuole, perché queste tentazioni ci daranno filo da torcere. Il nuovo corpo sarà docile, quindi alla guida dello spirito. Infatti l'apostolo Paolo, anche lui aveva problemi col suo corpo, pur essendo un apostolo, pur essendo a un livello molto più grande. Vedete cosa ci dice in 1 Corinzi 9:27, dice: anzi tratto duramente il mio corpo e lo riduco in schiavitù, perché non avvenga che dopo avere predicato agli altri sia io stesso squalificato. Cioè, quindi, come a dire, poi scopriremo che Paolo faceva questo non con una sorta di masochismo in cui si flagellava, si colpiva, no, ma lo faceva attraverso lo Spirito Santo. E questa è una cosa bellissima, quando scopriamo che lo Spirito Santo ci permette di tenere mortificato, controllato, frenato, come vorrei dire, la spinta distruttiva del nostro corpo. Un'altra caratteristica, velocemente, andiamo alla fine, la libertà. E questa è comprensibile, il nostro corpo attuale è completamente dipendente dalle condizioni fisiche. Non solo freddo, caldo, mangiare, bere, dormire, riposare, invecchiamento, malattie, non so, se ne pensate altre, ne potete dire altre. Cioè, il nostro corpo realmente è sottoposto a tutti gli stimoli ambientali, tutte le situazioni, tutte le esigenze, tutte le leggi, anche gravitazionali, tutte le situazioni particolari che ci condizionano. Quello nuovo sarà libero dalla materia, dallo spazio e dal tempo. Ecco quello che tante volte abbiamo sognato. Io mi ricordo quando fin da piccolo il mio desiderio, la mia passione per la fantascienza, per i vari Superman, era questo senso proprio della indistruttibilità, della forza pura. In realtà era già la ricerca, io non lo sapevo, ma era la ricerca di una dimensione infinita, solo che magari il mio eroe era Superman, non era Gesù. Poi ho scoperto che Gesù non solo è molto più grande di Superman, ma era reale. Superman invece è una fiction, è una finzione, è qualcosa che non ha certamente in persona il nostro desiderio di un liberatore, di un salvatore, di uno che combatte e vince. E chi di noi non ha, uomini, non ha desiderato di essere Superman? Anzi, ai miei tempi si chiamava Nembo Kid. Si può vedere che sono ancora più vecchio di alcuni. Poi è venuto Superman o Supergirl, perché poi giustamente anche le donne dovevano avere questo modello onnipotente di identificazione. E quindi libertà meravigliosa di muoversi, di spaziare ai limiti del tempo, dello spazio. Questo discorso bellissimo, il nostro corpo nuovo avrà queste caratteristiche come il corpo di Gesù risuscitato. Un altro punto: esaltazione, glorificazione. Il corpo attuale è un corpo tante volte di umiliazione, quello futuro sarà un corpo glorificato, è un corpo in cui risplende tutta la grandezza della potenza della divinità. Un altro punto, accelero, beatitudine. Dolori e pene sono spesso la parte del corpo di umiliazione. Spesso siamo cani bastoniati, cioè, nel senso, non che abbiamo preso per forza bastonate, ma le avvertiamo come quasi bastonate fisiche, anche se sono prese emotivamente. E invece è bellissimo, Apocalisse 7:16 ci dà una visione meravigliosa della situazione della nostra vita post resurrezione. Dice: non avranno più fame e non avranno più sete. Alleluia. Non li colpirà più il sole né alcuna arsura, perché l'agnello che è in mezzo al trono li pascerà e li guiderà alle sorgenti delle acque della vita, e Dio asciugherà ogni lacrima dai loro occhi. Guardate che immagine gloriosa, che immagine bella veramente. Quindi avremo sicuramente un'alternativa bellissima. Penultima caratteristica, splendore. Il corpo dell'umiliazione, abbiamo detto, è una povera tenda. Il corpo nuovo è un palazzo luminoso. Matteo 13,43, quando parla della sorte dei giusti, Gesù dice: allora i giusti risplenderanno come il sole nel regno del Padre loro. Immagine meravigliosa della differenza tra tante volte quando siamo lì realmente schiacciati, accampati in questa situazione, e a un palazzo meraviglioso, risplendente, che è la nostra dimora eterna. E soprattutto la caratteristica 7, che è quella finale: questo corpo nuovo avrà la conformità a Cristo. È la caratteristica più gloriosa del nuovo corpo. Leggiamo qualche verso per concludere. Prima Giovanni, capitolo 3, verso 2. L'Apostolo scrive a te, scrive a me questa sera, scrive a tutti quelli che hanno ricevuto Gesù come proprio Salvatore, e dice così: carissimi, ora siamo figli di Dio. E questo ci fa capire che c'era un momento in cui non eravamo figli di Dio. Possiamo essere creature di Dio, ma non essere iscritti nello stato di famiglia di Dio. E non perché Dio cerca figli particolari, ma perché solamente attraverso Gesù possiamo realizzare questa adozione meravigliosa. Possiamo ricevere un'adozione, entrare in pieno diritto nello stato di famiglia di Dio. Carissimi, quindi scriveva, ora siamo figli di Dio, ma non è stato ancora manifestato ciò che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato, quando Egli apparirà, saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. Alleluia. C'è un collegamento incredibile nel fatto di diventare, quando Dio si manifesterà, quando Gesù si manifesterà, noi saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è, nel senso che passeremo dalla dimensione dove dobbiamo camminare per fede, quindi non lo vediamo. Tante volte io incontro persone che mi dicono: ma io, se Dio ci fosse, dovrebbe venire, dovrebbe prendermi la testa, sbattermela a muro. Ma questo, cioè, non esisterebbe più la libertà di credere o di non credere, questo sarebbe un dato sensoriale che tu sei costretto ad accettare. Ma Dio pone la sua rivelazione, la sua parola sul piano della fede. Quindi con la fede, con la fiducia, ognuno di noi può vedere la gloria di Dio, la testimonianza di Dio. Ma quando poi Lui sarà manifestato, quando entreremo nella dimensione spirituale, voi pensate che servirà più la fede? No, perché allora lo vedremo come Egli è. Quindi entreremo in questa dimensione che per ora percepiamo a tratti, e a tratti scompare. In certi momenti cogliamo e poi ci sfugge. Vorremmo imprigionarla, ma Dio non si lascia imprigionare nella materia. E quindi ci insegna a camminare piano piano per fede. Ed è difficile per persone come me e te, che abbiamo camminato sempre avendo sempre degli appoggi umani, vedendo dove mettiamo i piedi, cercando di proteggerci da tutti. Io credo che se voi siete delle persone accorte, avete tutte cercato di trovare degli equilibri di questo genere. E Dio a un certo punto è come se ci sconvolge, perché ci chiede di iniziare un cammino nuovo di fede, camminando guardando l'invisibile. Ma l'invisibile che poi si realizza, e questa è la bella, che si realizza ora, però certamente è una cosa difficile per chi non ci è abituato, e chi è abituato ad avere tutto sotto controllo, passare a un cammino di fede. Ma Dio ti sta insegnando a camminare per fede. Penultimo verso di questa sera, Filippesi 3,20. Quanto a noi, esclama l'apostolo Paolo, la nostra cittadinanza è nei cieli. Altro che cittadino del mondo, cittadino d'Italia, cittadino di non so dove, d'americano, cioè, la nostra cittadinanza è nei cieli, da dove aspettiamo anche il Salvatore, Gesù Cristo, il Signore, ancora verso 21, guardate, che trasformerà il corpo della nostra umiliazione rendendolo conforme al corpo della sua gloria. Alleluia, noi aspettiamo questa grande conformità, finalmente, questo certificato di conformità che ci rende conformi finalmente col corpo glorioso di Gesù Cristo. Ultimo verso, che ci fa cogliere come questa caratteristica è la più importante, la conformità. Essere simili a Lui, essere conformi al corpo di Cristo, avere un corpo conforme a quello che Lui ha ricevuto dopo la resurrezione. Prima Corinzi 15:47 dice così: il primo uomo tratto dalla terra è terrestre, e ancora qui sappiamo si riferisce ad Adamo, il secondo uomo è dal cielo. Quale è il terrestre? Tali sono anche i terrestri, cioè, come a dire, noi abbiamo preso le caratteristiche terra-terra di Adamo e queste ce le siamo ritrovate, anche se qualcuno non voleva, perché siamo figli di Adamo, siamo fratelli di Adamo, non fratelli d'Italia, fratelli di Adamo, ci siamo ritrovati queste caratteristiche. Ma poi, e qua viene il bello, dice, e quale è il celeste, tali saranno anche i celesti. E come abbiamo portato l'immagine del terrestre, così porteremo anche l'immagine del celeste. È bellissima questa visione, questa possibilità, questo dono meraviglioso di avere portato l'immagine del terrestre, e però per noi vorrei specificare che questa immagine del terrestre nello spirito non c'è più. Nello spirito abbiamo ricevuto Cristo. Nello spirito abbiamo ricevuto già l'immagine del celeste. Nell'anima, nella mente, c'è un bel cantiere, lavori in corso, stiamo piano piano lasciando che questa libertà interiore venga nella nostra mente, nella nostra vita quotidiana. Nel corpo, lì aspettiamo questo certificato di conformità, aspettiamo questa meravigliosa realtà di un corpo a immagine di Cristo, così come abbiamo portato la morte fisica che Adamo ci ha trasmesso, così porteremo l'immortalità del corpo nuovo di Gesù. E questo mi riempie di fiducia, mi riempie di gioia nel sapere che un bellissimo corpo nuovo di zecca è preparato per la mia vita. È già altro che tante volte noi immaginiamo, ogni tanto mi viene il pensiero, bello, compriamo una bella macchina, una bella cosa, cioè non c'è niente di male, dico, ma immaginiamo cose belle da comprare, da vedere, cioè, che poi alla fine si sfasceranno pure quelle, anche le macchine nuove si sfasceranno, anche i computer nuovi poi faranno bizze e saranno sorpassati, anche tutte le cose nuove o che possiamo immaginare finiranno, ma cominciamo a tenere un po' presente la potenza della resurrezione, la potenza di questo messaggio che va al di là dell'avere sperato, mi ricollego al versetto iniziale, dell'avere sperato in Cristo soltanto per i benefici di questa vita. Se qualcuno pensa che Cristo gli servirà solamente per questa vita, mi dispiace, ma è il più misero, è quello che non ha compreso la portata, il valore, la dimensione eterna del progetto di Cristo. Ma quello che vogliamo affermare è che Cristo ci ha dato una dimensione di vita eterna che funziona qui, ma che si estende e va ben oltre e porta a una redenzione totale, spirito, anima e corpo, un bel corpo nuovo per tutti quelli che lo aspettano. C'è prenotato un corpo per ognuno di noi.